E allora abbiamo la fortuna di avere qua in studio una redattrice di questo blog. Ciao.
Ciao.
Appunto, volevamo farti un paio di domande su che argomenti trattate, su come è nato e su come vi ponete nei confronti di chi vi legge, insomma, se vuoi parlarci un po' di intersezioni.
Ok, allora io sono Feminosca, intanto vi volevo ringraziare per essere qui, è un po' una sorpresa perché non me l'aspettavo, insomma.
Grazie a te.
E allora, per chi non ci conosce, appunto, noi siamo un collettivo virtuale, nel senso che comunque siamo persone che vengono da percorsi esistenziali e vivono in luoghi differenti, in diverse parti d'Italia e anche all'estero. Per via della precarietà alcuni di noi hanno dovuto emigrare. E noi abbiamo una storia che in realtà, diciamo, va un po' indietro nel tempo, perché ci eravamo conosciuti su un altro blog militante femminista, che era Femminismo Sud. Allora eravamo appunto più improntati sul discorso femminista, ma poi andando avanti e comunque essendo molto aperti l'uno verso le esperienze dell'altra, ci siamo resi conto che l'approccio che più ci interessava portare avanti era quello intersezionale, quindi un approccio che prende in considerazione tutte le diverse lotte contro l'oppressione e tutte le diverse forme di dominio. Quindi, diciamo, poi anche in seguito a delle scelte personali di vari membri del collettivo, le nostre strade in parte si sono divise e una parte consistente di quello che era il collettivo di Femminismo Sud è diventato il collettivo Intersezioni, proprio per approfondire questi aspetti. Noi adesso siamo più di 2 anni che abbiamo questo blog. Ognuno ha, diciamo, dei temi che gli sono più cari, perché sicuramente poi questo dipende dalle sensibilità di ogni persona, quindi c'è chi è più interessato appunto all'antispecismo, chi magari si trova meglio a scrivere di post-porno, queer, oppure di femminismo visto dal punto di vista dell'ottica maschile, oppure di questioni transgender o di questioni di classe. Abbiamo diverse, come si può vedere dal nostro blog, ci sono diverse categorie di argomenti che ci interessano, però quello che posso dire è che veramente siamo stati in grado di contaminarci avendo un atteggiamento molto aperto l'uno nei confronti delle istanze che erano importanti per l'altro, e speriamo di farlo soprattutto nei confronti di tutte le altre persone che si dedicano all'attivismo, che magari a volte faticano ancora a vedere le connessioni tra le varie lotte.
Sì, assolutamente, è un tasto dolente, lo sappiamo bene. È appunto di fondamentale importanza sottolineare proprio l'intersezione, no? L'interconnessione tra le lotte, quindi...
Ma assolutamente, anche perché comunque è proprio la frammentazione che ci rende deboli, e comunque anche diciamo il avere un atteggiamento nei confronti delle lotte altrui che magari ancora non si riescono a comprendere appieno, però comunque di apertura, di rispetto, di ascolto è fondamentale per arrivare a capirle, se no si continua ad andare su, diciamo, fronti che da un lato sembrano vicini ma poi non arrivano mai a toccarsi.
Assolutamente. Assolutamente. Infatti anche per questo è necessario non solo fare interconnettere le lotte, ma anche far vedere a chi ancora non vede le analogie che ci sono tra una lotta e l'altra, tra un'oppressione o l'altra, tra uno sfruttamento e l'altro, evidenziarle, no, queste analogie, quindi portare avanti anche una modalità di confronto tra quelle che sono le lotte magari un po' più condivise e quelle invece che sono le lotte contro oppressioni meno visibili, meno immediate per molte persone.
Assolutamente, anzi, vabbè, noi abbiamo scelto come modalità quella del mediattivismo, perché riteniamo che comunque da un lato ci possa portare effettivamente a dialogare con persone molto distanti anche dalla nostra quotidianità, e dall'altra perché ci siamo resi conto che comunque di certi argomenti in Italia si parla ancora poco. Difatti una grossa parte del nostro attivismo è anche attivismo di traduzione di testi, in particolare quelli di cui ci occupiamo sono le lingue di cui siamo più ferrati, quindi spagnolo e inglese per lo più. E poi questo ci ha permesso comunque, utilizzando, diciamo, il potenziale positivo anche della rete, di dare luogo a delle relazioni, per esempio, ultimamente, questo lo segnalo perché vale veramente la pena, abbiamo questa collaborazione più che altro di intenti, ma anche di fatti, con il blog e rivista Liberazioni, che è una rivista di critica antispecista, che però ha fatto un numero molto speciale, l'ultimo, nel quale si parla anche per esempio di questioni transgender, perché è il risultato di una call che hanno fatto intitolata Mostri Queer e Zombie, e quindi anche lì diciamo superiamo i confini di specie, di corpi, di quello che ci viene dato come dato e finito una volta per tutte, ma diventa invece un'occasione di guardare oltre. Questa cosa è molto interessante perché abbiamo tradotto testi che sono testi bellissimi, tra l'altro anche vecchi, nel senso magari testi di 20 anni fa, scritti 20 anni fa, ma di un'attualità soprattutto per il nostro panorama italiano sconcertante. E quindi io vi invito, tra l'altro Liberazioni lo trovate in giro, l'ho trovata al Comune Ardi, insomma non è per fare pubblicità, però sono lavori importanti e sono lavori proprio di intersezionalità, quindi che riescono a mettere insieme tante istanze.
Assolutamente, assolutamente. Beh, da questi microfoni, insomma, dalla nostra trasmissione sono state fatte più letture da Liberazioni, quindi lo conosciamo bene. E allora, oltre ad avere la fortuna di avervi qua, abbiamo addirittura l'occasione di presentare, insomma, di avere un'anticipazione su quello che sarà un prossimo articolo che uscirà sul vostro blog. Se vuoi parlarcene, insomma, è anche collegato all'articolo che leggevamo prima, per cui tutto inerente.
Sì, allora, vabbè, perché molta parte appunto del nostro mediattivismo è quello di fare un po', diciamo, gli sciacalli della rete, quindi andare in giro e cercare cose interessanti che sia da tradurre, ma anche che ci facciano magari ragionare, ci facciano venire in mente un modo diverso di affrontare certi argomenti. E io oggi sono giusto incappata su due articoli sui quali ho scritto una bozza, non è ancora stata pubblicata, quindi insomma magari sarà un po' diversa quando verrà pubblicata sul blog, che sono connessi un po' con l'articolo che leggevi prima. Il primo, leggevo un articolo di Nathan Runkle, che chi non lo conosce è il fondatore e presidente di Mercy for Animals ed è anche un attivista LGBT. E questo articolo si intitolava "Il nostro sdegno per il Festival della carne di cane di Yulin rivela un'ipocrisia disgustosa". Sostanzialmente il pezzo argomentava un po', come anche il pezzo che abbiamo pubblicato noi su Intersezioni, la questione, quindi svelando l'ipocrisia di chi da un lato si sconvolge perché legge che del trattamento e della macellazione dei cani e poi però fa questo mangiandosi le sue belle costolette, insomma. Allora, lui chiudeva l'articolo con questa riflessione, che è una riflessione che è già sentita, cioè lui diceva: ciò che veramente conta è la capacità di soffrire e provare dolore. Da questo punto di vista, e gli scienziati su questo sono concordi, parentesi mia, chissà come mai gli scienziati sono concordi su questo, gli animali che amiamo e quelli che mangiamo sono uguali. La crudeltà è crudeltà, e la sofferenza è sofferenza, tutto il resto è arbitrario. È giusto provare sdegno, persino rabbia, per il Festival di carne di cane in Cina. Ma non dovremmo sentirci meno inorriditi da quello che succede nel nostro paese, proprio sotto il nostro naso. E quindi, diciamo, stavo notando appunto che c'era stata una consonanza di pensieri, insomma, in una certa parte del movimento rispetto a questa questione. Subito dopo aver letto questo articolo, visto che sono un po' masochista, mi piace farmi del male ogni tanto, vado a leggermi le riviste di allevamento specializzate, soprattutto quelle americane, che sono abbastanza truculente.
Fa sempre bene
rendersi conto della realtà. E su questa rivista online c'è una categoria che si chiama "Il confessionale dell'allevatore". Allora, nel confessionale dell'allevatore, chi si guadagna da vivere sulla pelle degli altri animali può ovviamente anonimamente un po' svuotarsi, come dire, la coscienza e condividere i pensieri che ha in merito a come ci si sente, insomma, a togliere la vita, no? Allora, in molte di queste confessioni, che io mi sono assolutamente ripromessa, me ne sono messe tra i preferiti e mi sono ripromessa di tradurle perché sono veramente delle chicche, che ci dimostrano anche lo sforzo che viene fatto, no, per, diciamo, edulcorare la realtà anche dalle persone che poi ogni giorno comunque agiscono la violenza sugli animali. Allora, l'unica cosa che risuonava continuamente, no, in queste confessioni era un aspetto consolatorio, cioè la possibilità di dare una morte veloce e indolore. Quindi questa, vabbè, a parte che si usava il termine quasi indolore, e già sul termine quasi, insomma, potremmo avere molti dubbi in merito a che cosa significa. Però io ho riflettuto su un aspetto importante, ovvero che molto spesso noi esseri umani probabilmente diamo così tanto per scontato che comunque la vita noi la viviamo, che alla fine il nostro problema, soprattutto poi quando pensiamo agli altri non umani, è dire l'importante è, insomma, che non soffrano, no? Insomma, devono assolutamente non soffrire, devono morire velocemente. In questo senso ho trovato che c'era comunque due aspetti, questi due aspetti li ho ritrovati in due articoli che sono contrapposti. Il primo articolo, che è quello di Rankle, che dice gli animali non devono soffrire, il secondo articolo, che era di un'allevatrice, diceva gli animali non devono soffrire.
Quasi.
Quasi. Quindi c'è questa preoccupazione per la morte degli animali, e questa preoccupazione sappiamo che c'è, perché se no non sarebbe nato tutto il movimento sulla carne felice, gli allevamenti biologici, questo e quello. Allora, io quello che mi sono, di colpo mi è venuto l'illuminazione sulla via di Damasco, e mi sono detta, sì, ma non è che stiamo un attimo sbagliando il tiro, nel senso, benissimo, gli animali sono capaci di soffrire, lo sappiamo, siamo contenti di questo, cioè non siamo contenti di questo, però è così, però ci preoccupiamo mai del fatto che gli animali sono capaci di essere contenti, di essere felici, di vivere una vita piena? Perché il vero problema è questo. E quindi appunto in questo articolo, io ho scritto, adesso magari vi leggo appunto un pezzettino, dove dico: preoccuparsi della morte degli animali e pensare che basti una morte indolore, dolce, umana, per sentire di aver risolto il problema, è nella migliore delle ipotesi naif, devo concederlo a qualcuno, nella peggiore decisamente ipocrita. Gli animali si sono evoluti esattamente come noi, anche se ognuno in modo peculiare, per vivere su questa terra e per viverla liberi. Da questo punto di vista, la morte, per loro come per noi, l'ultimo dei problemi, o quantomeno è l'unico insormontabile. Ma al di là della morte, esiste la vita da vivere, una vita libera in cui esplorare l'ambiente, relazionarsi con i propri simili e con altri esseri senzienti, vivere affetti e antipatie, divertirsi, provare fame, sazietà, giocare e poltrire, scopare e scoprire, imparare e tramandare. E fare ognuna di queste cose per tanto tempo, o perlomeno per il maggior tempo possibile. Nutrirsi della carne degli animali non umani, per noi umani che possiamo tranquillamente farne a meno, significa privarli della vita, ma non soltanto perché li uccidiamo, ma perché li priviamo di una vita che sia degna di questo nome. In questo senso, la carne felice non esiste. Non esiste felicità nell'essere imprigionati contro la propria volontà, nel non potersi muovere, nell'essere stuprate se femmine, per far nascere una prole che verrà allontanata e massacrata al momento stesso della nascita, o poco dopo. Non c'è felicità in luoghi bui e sporchi, o in mezzo a recinti elettrificati, tra compagni di sventura che non si sono scelti, e giusto per il lasso di tempo necessario a diventare abbastanza grassi, o abbastanza improduttive, per finire al massimo adolescenti al mattatoio. Avremo mai il coraggio di dire di un dodicenne allontanato dalla famiglia, tenuto in prigionia, torturato e ammazzato con un colpo in testa, che in fondo ha avuto una morte dolce? For some reason I don't know, I start to cry.
Beh, prima di tutto complimenti per questo pezzo che ci hai letto, perché è decisamente incisivo e azzeccatissimo. Noi qui a Liberation Front abbiamo parlato più e più volte del problema della carne felice, la riteniamo un fenomeno, o meglio una convinzione molto pericolosa ai tempi attuali, perché in qualche maniera si vede una diffusione così di criticità verso ciò che si mangia, verso ciò che si consuma, però questa criticità viene assolutamente così azzerata nel momento in cui si presenta davanti negli scaffali la carne bio, le uova bio, il latte bio,
certo,
eccetera, per cui tutto quel potenziale di radicalità, di così controtendenza, di attacco o perlomeno boicottaggio, perlomeno quello di alcune dinamiche del potere, viene completamente così sconfitta dall'abbindolamento di queste teorie, per cui compra questa carne che tanto l'animale non ha sofferto, no?
Perché ci piace farci abbindolare e, come diceva l'articolo che avete letto prima, ci piacciono tanto gli animali ma ci piace anche mangiarli.
Esatto, esatto. E quindi lavare le coscienze così facilmente lo riteniamo un pericolo, perché appunto molte persone che aprono gli occhi su certe cose poi questi occhi vengono richiusi immediatamente da
ma sì, però noi non ci stanchiamo di continuare a ripetere le cose, siamo sicuri che prima o poi riusciremo a battere questo muro.
Speriamo, speriamo.